Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e tu ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta». Parola del Signore. Insieme all'angelo Gabriele vogliamo salutare la sposa dello Spirito Santo, la figlia del Padre Eterno e la madre del Figlio Eterno fatto uomo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen. Ieri abbiamo cominciato a contemplare il nostro cammino di essere figli del Padre come e insieme a Gesù. Sinteticamente, per chi non c'era, l'importante è di capire che noi siamo già nell'eternità. Dal momento che siamo concepiti, il Creatore infuse l'anima nostra e da quel momento la nostra esistenza comincia per sempre. E dunque non possiamo capire niente della vita che Gesù, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, propone a noi se non capiamo che le prime istanti della nostra vita biologica sono i primi istanti, sono l'inizio della nostra vita eterna e che non ha mai fine. C'è la morte dopo qualche tempo passato su questa terra, che è una medicina che il Padre Eterno ha dovuto darci per rimediare al dolore che ci siamo scelti incoscientemente ascoltando insieme a Eva, Adamo, il tentatore che ci ha fatto rompere l'armonia, la sintonia d'amore tra noi e il Creatore con il peccato. È il peccato che crea il dolore, non è Dio. Dio non ha creato il dolore, non ha creato le catastrofe. sono le conseguenze del male che abbiamo introdotto noi. Il demonio non aveva nessun potere sulla terra, ma sapeva che l'umanità ha compito di essere le persone che, in nome di Dio, sono i spiriti. Nostra anima è un spirito che dà forma alla carne, disse San Tommaso d'Aquino. E noi abbiamo una missione che gli angeli non hanno, non sanno fare. Siamo nell'universo, le unisci a potere, spirito, animare la materia e viverne dentro. Questo è un essere umano. La morte non è il fermo battito cardiaco o cervello che si ferma. Il momento della morte è l'anima che si stacca dal corpo e il corpo comincia ad entrare in putrefazione perché non ha più il suo principio vitale, energetico, attivo. Ma questa anima è immortale a tale punto che nel Vangelo, riguardate bene, quando Gesù parla della morte, parla non della morte fisica, ma della morte spirituale, che non è scomparire nell'inesistenza, ma che è di staccarsi della bellezza, dell'amore divino, e dunque di dover continuare a vivere nell'assenza di Dio, cioè essere rinchiuso fuori dell'amore di Dio, è quello che questo essere rinchiuso, l'inferno. Ma ognuno di noi, che sia nel paradiso, in purgatorio o in inferno, che quando passiamo la morte corporale, come San Francesco la chiama, ognuno di noi continua a vivere per sempre. E questo inizio di vita comincia con il nostro concepimento. E tutto, almeno la grande parte della difficoltà di comprensione tra noi piccoli umani e Dio viene da questa incomprensione o dimenticanza nostra. Stiamo vivendo i primi anni della nostra eternità. E però c'è una cosa particolare, è che questi anni terrestri sono gli unici anni nel quale noi stiamo programmando tutta la nostra eternità. Ogni giorno stiamo allenando il cuore a cercare il bene o a rifiutarlo. E dunque ogni momento di vita, di esistenza terrestre nostra è contemplato dall'Eterno Padre, Figlio e Spirito Santo da quel maniera. E noi nelle nostre preghiere spesso siamo completamente fuori strada del Signore. Perché? Nelle nostre preghiere contempliamo i nostri problemi immediati. Questo male di schiena, male di testa, le bolette, pure che succede qualcosa. Sono anche legittime, ma che spesso noi non consideriamo al giusto livello di importanza. Invece Dio lui non sbaglia mai nella considerazione. Il scopo della nostra vita non è di fare tanti anni ed essere famoso su questa terra. Lo scopo è di formarsi a vivere insieme a Dio nella sua gloria. Questa visione cambia completamente l'angolo d'attacco per camminare nella nostra vita. Gli americani hanno fatto tante cose nel mondo con un slogan, un motto: time is money. Ma a livello spirituale non è falso, salvo che la moneta non è la stessa moneta. È vero che la nostra ricchezza su questa terra sono le seconde che stiamo a vivere su questa terra. E la domanda che avremo trovandosi davanti il Figlio Eterno durante la nostra morte corporale sarà: cosa hai fatto di queste seconde? Le parabole del talento sta là. E oggi più andiamo davanti, più questo mondo, come abbiamo detto, cresce insieme le tenebre e la luce fino alla fine dei tempi. E quando lo dimentichiamo e che succede qualcosa di difficile, c'è anche l'Apocalisse per ricordarci, no? L'importanza di contemplare quale vita siamo chiamati a vivere e chi siamo chiamati a incontrare, a imitare, addirittura a accogliere nella nostra vita per diventare come Lui. E là siamo sull'aspetto il più particolare e originale della vita cristiana. Gesù, contrariamente a tutte le altre religioni, non si è contentato di venire e darci una regola di vita per stare buono. È venuto invitarci a divenire niente meno che Dio stesso. Il Figlio Eterno si fa carne, viene in mezzo a noi e ci invita nella nostra carne umana a lasciarsi redimere, salvare e alzarci a livello di fratello di Cristo, di fratello del Messia. E sì, il Figlio di Dio è Dio, i fratelli del Figlio di Dio cosa sono? Sono i figli di Dio, è un figlio di Dio, è Dio stesso. Il nostro cammino è di vivere della vita divina nell'eternità, il paradiso, e questo, condividere la gloria di Dio, la beatitudine di Dio. E per questo noi abbiamo quel poche anni su questa terra, che è la prima parte della nostra eternità, ma che è brevissima. Se vogliamo contemplare l'eternità, non si può calcolare. Non si può neanche dire che è miliardi di miliardi, perché sarà sempre di più. Ma immaginiamo che siamo su una durata di miliardi di anni. Quando dopo contempliamo dall'eternità i pochi anni che abbiamo fatto, qui in Sicilia e in Calabria qualcuno vive di più, dei centinaia ci sono, ma cosa rappresenta 100 anni davanti miliardi di anni? Se diciamo che tutta la nostra vita eterna sarebbe un anno, questa vita terrestre rappresenta neanche una seconda. Però da questa seconda tutto il resto dipende. Tutto, perché come quando si manda un scudo dalla terra verso un astro,
verso il sole, si fa l'accelerazione e attorno alla Terra prende la sua accelerazione, e a un momento si dà il colpetto che fa uscire della rotazione attorno alla Terra e prende la sua direzione, e dopo il motore non funziona più, parte per migliaia di anni, di chilometri. Ebbene, la nostra vita è così: alla morte nostra il colpetto ultimo è dato e siamo partiti in una direzione, verso Dio o contro Dio. E tutto questo colpetto è programmato, lo programma a noi insieme a Gesù, o insegna al demonio, in queste ore, mesi, anni che passiamo su questa terra. Non fa piacere a nessuno di perdere un bambino a poco tempo dopo la nascita, però ogni tanto io mi dico, sono un po' invidioso, perché costui è già nella gloria di Dio, io devo ancora fare qualche rheumatismo, qualche errore, e speriamo qualche conversione prima di sperare non sbagliare troppo e ritrovarmi verso là dove già sta lui. Il nemico sa bene che se noi ci pensiamo così, ha perso lui tutta la battaglia, e dunque si sta rovinando, creando tante problematiche. E ritroviamo Gesù che dice: perché sei così preoccupato, Marta? Perché accorrere dappertutto, fare tante cose? La tua sorella ha capito. È vero che ha fatto molto errore, ha messo il tempo prima di capire. Ma una volta che ha capito, se la acchiappa e non lascia più l'essenziale. Noi possiamo correre in tutti i sensi, anche con buona coscienza, perché anzi in nome di Dio. Però c'è un errore fondamentale, e sapete, quando sono religioso, francescano, tante volte incontriamo delle persone, anche dei ragazzi, che si chiedono quale vocazione, eccetera. Ma l'errore che tutti facciamo su una ricerca vocazionale è come faccio per fare questo? Io voglio fare questo per il Signore. Ma questa non è la vocazione. La vocazione è: cosa, Signore, tu vuole di me? Cosa tu vuole di me? È diverso. E spesso facciamo su un cammino di vocazione o di apostolato, eccetera, l'esperienza che per anni cerchiamo, tribuliamo, ma non capiamo, fino al momento che siamo persi e che ogni tanto pensiamo, finalmente va, Signore, io non capisco più niente, ma cosa vuole? Peccato che non abbiamo cominciato a fare la domanda, sarebbe stato tanti anni persi in meno, che non sono persi, perché il Signore lascia maturare, fa incontri, eccetera. Per dire che per trovare il modo di vivere veramente in modo cristiano, questi anni d'eternità, che sono l'educazione nostra all'eternità divina, bisogna di contemplare contemplare il Signore. E per poter contemplare nell'altro, come ci lo chiede, perché su di questo saranno giudicati, sulla nostra azione verso l'altro, avendo visto Gesù dentro o no, tutto quello che avete fatto ai miei piccoli l'avrete fatto a me. Per questo ci vuole anche lottare. Nei due grandi libri di spiritualità medievale c'è l'Imitazione di Gesù Cristo e l'altro si chiama direttamente Il Combattimento Spirituale di Scupoli. È una battaglia. Perché? Perché dobbiamo non mai perdere di vista che anche chi si ritiene buono ha sempre in sé una parte di tenebre. Siamo in Italia, Santa Caterina di Siena, famosissima. Un giorno Gesù gli fa vedere una vigna di lontano, con tanto uva, bel maturo, sotto il sole. Si meraviglia e chiede a Gesù: cos'è? Gesù gli disse: questa è la tua anima. È tutta contenta, Caterina, la mia anima. Salvo che a poco Gesù gli fa vedere la visione sempre più avanti, come nel cinema, come si dice in italiano, in zooming, un zoom, e dunque si avvicina sempre di più visualmente di questa vita. E al momento si spaventa, perché vede che ogni grano di questa uva bella visto da lontano era con il vermo dentro, e dice: cos'è? Questa è la tua anima, dice Gesù a Santa Caterina di Siena. Cosa ci dovrebbe mostrare a noi, poveracci che siamo? Non dobbiamo illuderci su noi stessi. E il peggio, nell'attivismo di Marta c'è un modo che è umano, e siamo umani, però chiamato a andare più alti là. C'è questa naturalità umana che fa che anche i doni di Dio le rinchiudiamo inconscientemente nelle pratiche che sono circondati, così pensiamo avere il controllo delle cose. Non è solo dire: io voglio fare questo per Dio, ma anche la preghiera, anche la maniera di rendere la gloria a Dio nel culto, noi siamo buon cattolico, tra virgolette, quando cerchiamo, andiamo alla messa, ci impegniamo, facciamo le preghiere. Già c'è una strana espressione, quando ho detto facciamo le preghiere, non ho detto preghiamo, facciamo le preghiere. Però Gesù, come lui è, l'accettiamo? Il problema, quando Gesù comincia a mostrarsi come lui vuole essere capito, interpretato, spesso ci disturba. O diciamo che qualcosa non va, perché dall'inizio della missione di Gesù di Nazareth è stato così. I grandi ricercatori ufficialmente di Dio nel Tempio sono i primi a aver rifiutato il Cristo come si è presentato. Non meravigliarsi che ancora oggi a noi fa fatica su alcuni punti. Chiediamo la grazia di Maria, Maria che è Maria di Magdala. Ieri era Santa Faustina Kowalska con il messaggio importantissimo della Divina Misericordia. Gesù disse prima della Seconda Guerra Mondiale: guarda, in 2000 anni i meriti della mia passione non sono stati ancora applicati all'umanità. Difendi, diffonde la mia misericordia. Non è la giustizia che esiste, mia, che è il più interessante per voi. Invocate non la mia giustizia, ma la mia misericordia. E perché? Perché tutti abbiamo tendenza a, quando vediamo dall'esterno il male divampare e che ci riteniamo vittima, o che era un caro che è vittima di, il grido di in noi non è giusto, ha tendenza a far di noi, almeno internamente, qualche volta peggio ancora fisicamente, i giustizieri, i giudici, dimenticando che Gesù ce l'ha divietato. È una lotta terribile che va fino alla giuntura delle ossa. Vi dico personalmente, io che sono belga, primogenito di 3, il mio fratello che mi segue da bambino mi chiamava il siciliano. Dice: mamma, attento, costui non gli dire quando qualcuno è sopra, che sennò rischia di andare a fare strage. Ma sapete quanti anni, quanti decenni, anche da sacerdote, Dio ha dovuto impegnare per insegnarmi, anche nel dolore della mia carne, qual è la malvagità di questo pensare fare giustizia. Però guadagniamo tempo e tante sofferenze e energia, sì, come l'umile ancella, la sua madre, la serva del Signore, accogliamo il suo insegnamento. E la Maddalena ha accolto su di lei la misericordia di Dio. E lui stesso Gesù ha reso pubblico questo fenomeno. Quando pensando, gli diceva: ma perché sei sempre in mezzo a questi? Hanno fatto nel passato, ti fanno cattive reputazione. Cosa dici? Secondo te, chi amerà di più? Colui a chi è stato perdonato poco o molto di più? Rispondo: penso a chi è stato perdonato molto. Allora, la Maddalena, Gesù le ha voluto il piede della sua croce insieme alla Madonna, perché ha fatto proclamare: nessuno come lei mi ha amato. San Francesco: l'amore di Gesù non è amato. Nostro problema numero uno, e tante volte la grande parte delle nostre sofferenze li viviamo dolorosissimamente, perché non riguardiamo con intelligenza dell'amore verso il Signore, tante tante cose sarebbe vissuto diversamente. Un esempio: qualcuno che è diventato un amico all'ospedale nel mio paese, sono andato all'ospedale per la mia madre che stava tra vita e morte, finalmente non è morta, però nei tre mesi che sono andato a questo ospedale ho incontrato un uomo che stava lottando contro un brutto male ai polmoni. Ogni respiro gli costava. Nome bene siciliano, Salvatore, che nel mio paese dall'età di 7 anni ha avuto i polmoni malati perché lavorando nelle industrie che crea, abbiamo saputo 20 anni dopo, tante danni. Questo uomo l'abbiamo capito dopo la sua morte, come viveva. I medici non capivano come superava i giorni durante la sua agonia, ma questo uomo a ogni respiro che gli costava un dolore infernale e dove la malattia lui diceva dolore morte, lui rispondeva per un respiro in più per poter sorridere, dare un sorriso in più al suo nipote, eccetera, scendo amore. E questa respirazione dove la bestia gli dice dolore e lui risponde amore, dice tutto. Io ho assistito un santo, ma che per una ragione particolare non aveva fatto tanti anni in chiesa. Però il bello di Gesù ce l'aveva dentro. Chiediamo alla Maddalena questa grazia. E adesso vogliamo continuare questo dialogo direttamente con lui stesso, con Gesù, riguardandolo, ringraziandolo, cercando a essere a suo ascolto innamorati come Maria di Maddalena. Perché solo lui, nel suo irradiamento di presenza divina, può aprire le porte dei nostri cuori che sono impuriti e che sono spesso prigionieri dei nostri calcoli, di troppo calcoli intellettuali o niente, e che sono ostacoli a cosa? Alla divinizzazione che Dio Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo, con la complicità della Madonna, ci propone.
sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gesù mio, io credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto ti abbraccio e tutto mi unisco a te, non permettere che mi abbia mai a separare da te. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Gesù, tu sei in mezzo a noi, adesso pubblicamente, ufficialmente, realmente presente nel tuo corpo, sangue, anima e divinità, su quest'altare, perché tu hai voluto rimanere in mezzo a noi fino alla fine dei tempi, attraverso questa Eucaristia. Non ti è bastato umiliarti nella tua divinità e farti uomo nel progetto che il Padre, te e lo Spirito Santo avete contemplato, ma hai voluto abbassarti ancora di più, nascondendoti sotto le apparenze del pane e del vino consacrato, trasubstanziati in te, corpo, sangue, anima e divinità. Mistero ineffabile del tuo amore verso di noi. Il tuo Vangelo, Gesù, ci racconta come tu hai preso con te Pietro, Giovanni e Giacomo e siete saliti sul monte Tabor a pregare. Noi ti abbiamo posizionato in questo stanzorio che permette di rispettare la tua divinità, anche mostrandoti. Ti abbiamo posizionato su un tronetto. Questo tronetto si chiama anche Monte Tabor, per ricordo dell'evento che nel capitolo 9 del Vangelo San Luca ci ha fatto tramandare. Sei dunque Gesù andato con Pietro, Giovanni e Giacomo su questa montagna a pregare. E mentre tu pregavi, il tuo volto cambiò d'aspetto e la tua veste divenne candida e sfolgorante. Due uomini parlavano con te, Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria e parlavano con te della tua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Noi siamo un po' smarriti, come Pietro, Giacomo e Giovanni, che erano oppressi dal sonno. Tuttavia, la nostra fede e l'amore, anche se è un po' miserabile, ma l'amore nostro verso di te ci chiede di restare un po' sveglio di cuore davanti a te su questo piccolo Tabor, per amicizia e premura verso di noi. Non ci impone l'importanza della manifestazione della tua gloria adesso, ma questa gloria divina si esprime nella tua umiltà. È l'intelligenza del nostro cuore che deve vedere dietro questo piccolo spezzo di pane consacrato la tua divina gloria. Vogliamo dire insieme a Pietro: Maestro, è bello per noi stare qui e abbiamo avuto spesso la tentazione, come Pietro ha voluto fare, tre tende, pensando rimanere tranquillo nella gloria di questa montagna. Noi vogliamo mettere ai tuoi piedi tutte le false certezze che ci siamo fatti, pensando a te o pensando vivere le cose per te o insieme a te. No, tu non hai lasciato Pietro fare le tende. Ti chiediamo, Gesù, di venire a bruciare le false tende che inconsciamente noi ci siamo fatti nella nostra maniera di avvicinarti, di non accontentarci di pensare che facciamo le preghiere, che siamo presenti alla messa, che vogliamo fare un po' di bene. Ti chiediamo la grazia di scoprire insieme a te cosa è vivere della tua vita, cosa è quando noi ti riceviamo alla comunione, è la tua divinità che viene vivere sacramentalmente in noi. Ogni comunione tu sei come su quest'altare realmente presente nel nostro stomaco, realmente presente per 20 minuti. E cosa facciamo durante questi 20 minuti? Dentro le 3 o 4 minuti scappiamo perché abbiamo tante altre cose da fare. Magari se ogni volta le cose da fare sono cose belle, carità in nome tuo, non c'è problema. Ma quante volte
non che ne abbiamo troppo tempo per ascoltare 5 minuti in più di omelia. Dobbiamo scappare, ma che il tempo per il chiacchiericcio, appena uscito, avendo te presente, senza volere, ti bestemmiamo, perché ti facciamo partecipare alle nostre giudizi, accusazioni, delazione, imprudenza, perché non sono chi l'ho detto, ma me l'hanno detto, ma ancora di più per non di raccontare. Ci illudiamo, Signore, d'essere buono, perché tante volte ci siamo rassicurati in mezzo a questo mondo di tempesta con delle pratiche che sono belle pratiche, a condizione di non perdere il primato che è te stesso. Veniamo alla messa per accoglierti, incontrarti, riceverti, o per essere contento di incontrare qualcuno prima o dopo messa, di essere contento di aver fatto un bel canto, di aver mostrato la nostra bella voce, o di aver fatto qualcosa di importante sull'altare o sull'ambone, o poter dire abbiamo fatto una carità e guarda costui schifo, cosa fanno? Signore, tanta illusione. Ma il demonio, tu lo sai, è molto astuzioso. Anche a te, nel deserto, ti ha tentato. E nella tentazione anche ha utilizzato il sotterfugio di farti volere credere che faresti onore al Padre Eterno se ti buttava dall'alto per fare che le gente vedono sei figlio di Dio. Miserabile che siamo, ti chiediamo la grazia della conversione, di crescere nell'amore tuo. Solo tu, e lo sai bene a quale prezzo l'hai pagato, solo tu ci puoi salvare dalle nostre illusioni, anche che siamo fabbricati verso di te. Vogliamo imparare, riguardando te stesso nascosto, in questo pane consacrato, trasubstanziato, e anche nei più piccoli che tu ci manda, vogliamo chiedere la grazia a quel momento di sentire la voce interiore del Padre Eterno dirci: questo è figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Però Gesù, quando questa voce si cessò, tu sei rimasto solo, scomparso Mosè e Elia, Giovanni, Giacomo e Pietro hanno obbedito quando l'hai chiesto, hai chiesto loro di non dirlo a nessuno prima della tua risurrezione. Tu avevi fatto questo dono a Pietro, Giovanni e Giacomo per aiutarli a non scandalizzarti, a non scandalizzarsi della tua morte sulla croce. Dei tre, solo Giovanni ha avuto il coraggio, e ancora, aiutato dalla tua madre, di accompagnarti fino al sacrificio ultimo sulla croce. Quanti volte, Signore, grazie ricevuto da te, appena ricevuto, ritorniamo alle nostre miserie e a ripensare tutto sul modo del calcolo umano e diretto. Peggio, quante volte buttiamo via le Elie del nostro tempo che ci richiamano alla sapienza divina che già 3000 anni fa la tua parola diceva: stoltezza per l'uomo, sapienza divina. Gesù, ti vogliamo amare non come lo pensiamo, ma come tu vuoi essere amato. Ti chiediamo, all'intercessione di tutti i santi, a cominciare dalla tua mamma e di quella che ha lo stesso nome, la peccatrice Maddalena, San Bruno, oggi festeggiato, fondatore dei Certosini. Ti chiediamo, allora, intercessione di tutti questi santi, tutti quelli che hanno goduto di poter amarti prima di arrivare al cielo, ti chiediamo questa grazia. Aiutaci a vivere e di decidere secondo la vita divina, quella vita che tu ci sei anche a ribadire dentro un mondo che oggi è molto più complicato. Oggi siamo dentro un mondo dove ogni parola fa il giro del mondo. E aiutaci anche a sostenere, a pregare e a amare il tuo vicario, anche quando tu li chiedi, in questi momenti complicati, di fare e decidere cose che non ci sembrano sempre, che non capiamo sempre tutto. Vogliamo credere, Signore, al tuo amore verso di noi, nella tua presenza, anche nel corpo mistico tuo, che sei innaffiando del tuo sangue, che è questa Chiesa, Chiesa tanto martoriata oggi del nostro peccato, che è sempre più evidente e mediatizzato, come ne gode colui che ci ha fatto peccare, perché l'accusatore, costui che ti fa peccare, dopo pubblica le cose che ti ha fatto fare. Signore, tu ci hai detto: solo la mia misericordia vi salva. Imploriamo insieme a Santa Faustina, festeggiati ieri, San Bruno innamorato di te, insieme a loro ti imploriamo: tu che ti sei trasfigurato sul monte e che nella misura in cui ne erano capaci i tuoi discepoli hanno contemplato la tua gloria, tu Cristo Dio, che malgrado questo Tu non hanno capito, vedendoti crocifisso, che la tua passione era volontà tua e annunziava al mondo che sei veramente l'irradiazione del Padre, come lo dice la liturgia bizantina. Noi ti chiediamo oggi, come la liturgia ci lo permette, aiutaci, contemplando la tua gloria umile in questa tua presenza, che l'angelo a Fatima ha fatto nominare dai bambini, corpo, sangue, anima e divinità del Figlio eterno che sei, contemplando questa gloria, aiutaci a non scappare quando ci invita a vederti crocifisso e quando ci inviti nei momenti difficili e dolorosi della nostra vita di accogliere questi momenti come i momenti della tua glorificazione nelle nostre offerte nostre, crocifisso, per annunziare in mezzo alle nostre passioni, la tua e la nostra, l'irradiazione del Padre, proclamazione di carità, chi dà solo questo, dà il futuro e l'avvenire alla nostra umanità in grandissimo pericolo.